Non so esattamente quando ho iniziato a capirlo davvero, ma a un certo punto era diventato innegabile. Eppure, lo sappiamo, anche le verità schiaccianti, quando arrivano, sono come gli uragani che si abbattono sulle case e sugli alberi. E soprattutto, sulla vita delle persone. Fanno quel boato che forse hai sempre immaginato, ma che non puoi capire se prima non lo vivi sulla tua pelle. Tutto era cominciato all'inizio del mese di maggio del 2015, durante la prima terribile vampata di quell'estate che si preannunciava africana, nonostante fossimo ancora in primavera. Fabio, il mio capo, che era anche un mio amico, aveva organizzato una cena di lavoro tra lui e un altro dirigente, Federico. Voleva che fosse l'occasione per entrambi di conoscerci meglio, in un contesto meno formale di quello lavorativo. Lo scopo era costruire lo spirito di gruppo all'interno del team di cui entrambi avremmo fatto parte per i mesi successivi. Questo almeno mi aveva spiegato. E io? Che c'entro? Era stata la mia prima domanda. Alla cena avrebbe partecipato anche Simona, la nuova segretaria. Era la sorella di una sua cugina ed era arrivata in città appena da 6 settimane. A Fabio non piaceva l'idea di lasciarla a casa, visto che la ragazza soffriva per la lontananza della famiglia, ma una cena a 3 gli sembrava un po' squilibrata. Il mio compito, dunque, sarebbe stato quello di tenere compagnia a Simona, facendo in modo che anche Federico, che era un po' timido, potesse sentirsi il benvenuto. A detta di Fabio, entusiasmarsi per la sfida che attendeva entrambi sarebbe stato così più semplice per il suo collega. E io avevo accettato. Ero contenta della presenza di Simona, la segretaria migliore che potesse capitare al mio capo. Stesso carattere, stessi hobby, stessa situazione familiare. Ed entrambi erano staccanovisti, sportivi e single. Federico mi era sembrato subito un uomo interessante. Sui 50 anni, vestito in modo elegante, con gli occhi e i capelli scuri, tanti, tanti capelli. Ciuffo a sinistra, espressione volitiva e uno sguardo pronto, vivace. A essere sincera, aveva anche un difetto del sorriso che a me avrebbe creato un certo imbarazzo. Aveva un incisivo un po' ingiallito nell'arcata dentale superiore. Comunque ci presentammo e pochi minuti più tardi gli unici suoni percepibili a tavola erano movimenti di mascella e mugoli di soddisfazione. Ore 22:10. La gustosa cena a base di spaghetti al sugo di pesce, cozze gratinate, torta a mille foglie era appena finita. Dopo aver bevuto il caffè e chiacchierato di tutto un po' a ruota libera, ci eravamo diretti alle rispettive macchine. Non avevo sbagliato su di lui. Federico occupava un posto di responsabilità, ma sapeva essere spumeggiante e divertente. La mattina dopo Fabio mi fermò davanti alla porta dell'ufficio, chiedendomi a bruciapelo cosa pensassi del collega. Risposi che era simpatico, ma il mio capo ribatté che lui, invece, si era sbilanciato dicendo che io ero uno schianto e che la serata era stata super. Uno schianto io? Per niente, avevo pensato. Però in effetti Federico non aveva smesso di guardarmi quella sera e il suo arrivederci mi era sembrato troppo convinto per essere solo una frase di circostanza. Prima di salutarmi, Fabio aggiunse che lui si sarebbe fatto vivo. L'avrei quindi risentito? Chissà, però mi avrebbe fatto piacere. Telefonò quel pomeriggio per proporci di fare una passeggiata in una località chiamata Marinella. Sarà suggestivo se ti piace camminare al chiaro di luna ammirando la scogliera e le sue insenature, concluse dopo l'invito. Mi piaceva molto, non lo facevo da un sacco di tempo, così accettai, anche se eravamo entrambi sposati. Ma non saremmo stati soli e il posto sarebbe stato deserto. Soprattutto questo mi rassicurava. Sera di maggio, stretta ma bellissima lingua di sabbia rossa, finissima lambita d'acque turchesi e venticello foriero d'estate. In basso il mare, uno specchio tremulo ed evanescente. Federico e io eravamo seduti su una panchina del lungomare, dopo aver passeggiato. Dalla nostra postazione sorvegliavamo Fabio e Simona stranamente immersi in un'accesa conversazione. In realtà Io guardavo loro, ma Federico aveva gli occhi fissi su di me. Non ci eravamo ancora mai trovati soli, anche se quella sera durante la passeggiata lui non aveva perso occasione per camminarmi accanto e per un attimo mi aveva anche preso la mano. Provavo un leggero senso di panico in quella situazione perché le schermaglie d'amore non le avevo mai praticamente conosciute. Con mio marito era stato tutto istintivo, senza calcolo, vedersi, amarsi e volersi per la vita. E poi mettere in dubbio ogni cosa. Fu proprio lui a rompere il ghiaccio. «Per caso ti innervosisce che ti guardi?» mi chiese senza tanti giri di parole. Incapace di ribattere, distorsi lo sguardo e non risposi subito. Poi però raccolsi le forze per guardarlo in viso e mi sforzai di parlargli in tono freddo. «Sì, mi innervosisce essere guardata. Ho 39 anni e sono sposata, perciò è inutile che tu ti faccia pensieri strani o ti aspetti chissà che», dissi tutto d'un fiato. Il suo sguardo però mi intenerì. Mi rispose solo: «Ma io non mi aspetto niente, Claudia, se non poterti vedere ogni tanto come amici. Mi sei piaciuta dal primo momento». «Allora ok, amici a tempo indeterminato», risposi con una spontaneità che non mi riconoscevo. Non ricordavo più i fremiti adolescenziali, però in quel momento li ritrovai con tutto il loro piacevole turbamento. Da quel giorno, inaspettatamente, Federico si insinuò nella mia routine quotidiana. Quella conversazione a Marinella e mille altre telefonate o messaggi incominciarono a riempirmi la vita e fu così bravo da riuscire a farmi desiderare la sua presenza, sentire il suono della sua voce, senza ossessionarmi. Inevitabilmente, col trascorrere del tempo, si creò una situazione anomala. Federico e io, sempre solo amici, sembravamo una affiatatissima coppia. Complici il lavoro di mio marito in un'altra città e l'esistenza di sua moglie e sua figlia a molti chilometri di distanza. Come se non bastasse, Fabio e Simona sembravano non accorgersi di nulla. L'unica in grado di sbloccare questa situazione ero io, ma mi sentivo un po' confusa, preda di dubbi atroci. Poi una sera, improvvisamente, eravamo stati travolti da un sentimento folle, perché comunque inaspettato per due adulti abituati ad altro. Io ho un rapporto ormai intimamente in crisi e lui alla routine di coppia e alla rassicurante vita di famiglia. In un attimo decisi. Un abbraccio forsennato, un accenno di lotta, tanti baci teneri ma molto appassionati. Ci aveva presi la passione subito, ma ancor prima erano arrivate le carezze, la condivisione dei pensieri più segreti. Ci eravamo innamorati. Questo era quello che credevo. Poi quella sera, dopo essere stati insieme, lui mi aveva stretta forte e mi aveva baciata. E poi se n'era andato. Dormiva da Fabio, che pensai avesse già capito ogni cosa. Ma trascorrere la notte fuori avrebbe rappresentato una missione di colpa per entrambi. Così ero rimasta lì da sola, in quel nido accogliente che si era rivelata la piccola camera del discreto B&B di Marinella. Eravamo fuori stagione, in giro non c'era nessuno che avrebbe potuto riconoscermi. Ricordo di aver dormicchiato, cullata dal mormorio delle fronde al vento, immersa nell'incanto di uno scenario che mai più avrei dimenticato, non soltanto per la sua bellezza stupefacente, ma per tutto ciò che mi aveva donato, Federico e il nostro amore. E poi era successo. Dopo quella notte Federico aveva cominciato a dileguarsi celermente, con decisione, a non scrivermi più messaggi, a non fare più telefonate. Cos'era accaduto così di colpo? Cosa avevo sbagliato? Qualche mattina dopo, in ufficio, Fabio mi aveva confessato tra le righe che Federico gli aveva raccontato di essere stato molto bene con me, ma per qualche settimana, aveva aggiunto, non si sarebbero visti. Motivo? Non altrimenti precisati impegni personali. Io ero incredula. Avevo lasciato che un po' di tempo trascorresse, stretta nella spirale dell'ansia, discendendo a vite nella disperazione più profonda, quasi fosse un velivolo. Lo so, avrei avuto tutto il diritto di cercare un contatto, un confronto con lui, ma non gli avevo mai chiesto niente e non volevo che il dolore di quell'abbandono, per quanto legittimo, potesse generare in me comportamenti ossessivi. Forse non stava bene. Magari aveva avuto un incidente, oppure aveva perso il telefono. Sul profilo Facebook di sua moglie Sabrina avevo letto un post in cui lei raccontava che lo smartphone le era caduto in mare. Stavo finendo nell'abisso delle domande e in quello delle risposte prive di senso. Intanto era arrivato giugno. Ricordo che ricorrevano i 100 anni dell'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale e che, per commemorare quell'anniversario in TV, si udiva declamare la famosa poesia di Ungaretti, San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore, il paese più straziato. Così di colpo gli inviai un messaggio, scrivendo semplicemente: è il mio cuore, il paese più straziato. Con il cuore di WhatsApp che pulsava e che tanto lo aveva stupito quando gliel'avevo mostrato la prima volta. Una feroce verità. Assurdamente mi aveva risposto riapparendo con un secco: come stai, Claudia? E accampando, a motivo della sua sparizione, ragioni di stress familiare e lavorativo. Poi più niente. Era stata Simona per prima a farmi capire che forse ero stata vittima di ghosting, parola che proprio quell'anno, nel 2015, era comparsa sui dizionari di italiano tra i neologismi. Il merito era stato dell'attrice Charlize Theron, che di punto in bianco aveva smesso di parlare con Sean Penn, con cui l'amore era appena sbocciato, di rispondere alle sue telefonate, ai suoi messaggi. Di certo il fenomeno era sempre esistito, tuttavia adesso si era guadagnato un nome, significava che l'evento era più visibile e quindi regolamentato. Ricordo di aver riflettuto sul fatto che nei romanzi gotici fantasmi prediligevano per le loro apparizioni le notti di tempesta. Nella vita delle persone come me sparivano invece dai cieli sereni di relazioni d'amore, scegliendo sempre il modo più crudele per dire addio, fatto di un silenzio assordante che mi aveva condotto in un limbo, senza principio né fine. Sono stata infelice. All'inizio perché mi sentivo sola e incompresa nella mia sofferenza, visto che non potevo raccontare a nessuno ciò che Federico mi aveva fatto. È vero, c'erano Simona e Fabio, ma non volevo che si sentissero coinvolti, oppure in colpa. Avevo bisogno di poter dire che volevo morire, anziché ero già morta, e che la mia fede era in crisi. Avevo bisogno di qualcuno che mi accogliesse e capisse il mio sentirmi frantumata in mille, piccolissimi pezzettini. Avevo bisogno di qualcuno che condividesse le mie domande sul perché Federico fosse sparito. Eppure a Fabio non chiedevo nulla. A volte lo sorprendevo fissarmi. Nei suoi occhi leggevo comprensione, ma forse anche paura di un mio crollo emotivo. Non parlammo mai di quanto era successo. Come se non bastasse, mio marito e io stavamo insieme, ma in uno spazio ormai divenuto gelido, come l'oltretomba. Iniziamo addirittura a parlare di separarci e lui si trasferì. A poco però le cose avevano ricominciato a scorrere ed ero un po' riemersa alla luce. Una luce meno brillante di un tempo, certo. Quella, lo sapevo, non l'avrei mai riavuta. Ricordo la prima volta che avevo canticchiato un motivetto, la prima risata. Eppure, dopo un anno, il dolore, anche se diverso, era ancora quello di una ferita aperta. Pensavo a Federico con rimpianto cocente. Ogni volta che incontravo una coppia mano nella mano, stentavo a non urlare e non passava giorno senza un piccolo cedimento alla nostalgia. Così un sabato pomeriggio in cui ero a casa vennero nuovamente le lacrime, ma le cacciai indietro, appena in tempo prima che Fabio facesse capolino alla porta. «Simona e io abbiamo sentito il profumo, la torta è pronta perché abbiamo fame». Mi chiesi come avessero fatto ad entrare. Sicuramente avevo dimenticato la porta aperta e quindi li feci accomodare, anche se la cucina era un caos. Ma loro senza difficoltà accettarono due pezzi di torta e un caffè. Eppure mi sembravano entrambi molto strani. Intanto si era fatta ora di cena e fuori pioveva. Era novembre. sotto la mia finestra una figura scura. Trattenni il respiro, poi lo riconobbi. Era Federico. Quando salì lo guardai dritto negli occhi, sul pianerottolo, e lui mi disse soltanto: «Ciao Claudia, sono qui da un'ora, ma adesso o mai più. All'inferno i buoni propositi, le promesse a Sabrina. Io ti voglio, ti amo. Dimmelo adesso cosa vuoi fare di noi, però dimmelo adesso». Una vita da giocare in una risposta. Non dimenticherò mai lo sguardo di Fabio e Simona, i loro occhi pieni di pianto. Piangevano sommessamente entrambi. Non avevo mai visto un uomo piangere come Fabio stava facendo in quel momento. Seppi più tardi da lui che Federico gli aveva confessato il giorno dopo la nostra notte a Marinella che non potevamo avere un futuro. Seppi che Fabio aveva tentato rabbiosamente di convincerlo a darmi una spiegazione. Lasciare le cose in sospeso sarebbe stato crudele. Non mi avrebbe permesso di mettere un punto sul nostro amore, dandogli una degna sepoltura e voltare pagina. Ma lui ostinato si era detto che il suo silenzio e un brusco distacco mi avrebbero fatto molto meno male della verità. E lo avevo obbligato a tacere. Poi il bruciante dolore della nostra separazione non aveva risparmiato neppure Federico. E dopo tutto aveva capito. Ognuno di noi ha dentro di sé qualcosa che non può essere negato, anche a costo delle più dolorose conseguenze. Siamo ciò che siamo, tutto qui. Improvvisamente anch'io realizzai: ecco, è il momento. Avrei finalmente riavuto Federico. E il nostro amore che, è vero, aveva faticato parecchio, ma alla fine ce l'aveva fatta, a dispiegarsi e a volare alto sulle ali del lieto fine, che io avevo sempre sognato.